giovedì 29 ottobre, trentesima settimana del tempo ordinario, prima lettura, sull'armatura, ecco cosa narra il primo libro di Samuele. È un episodio che riguarda il re Davide nella sfida lanciata dal gigante Golia. Davide indossava un'armatura invisibile. Era la sua fede nel Dio dei suoi padri, il Dio vivo e vero. L'armatura visibile consisteva in una fionda e in cinque pietre raccolte sul greto di un ruscello. Saulo rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura e cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saulo: «Non posso camminare con tutto questo, perché non sono abituato». E Davide se ne liberò. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella bisaccia. Prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo. Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il Filisteo scrutava Davide e quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo fulvo di capelli e di bell'aspetto. Il Filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane, perché tu venga a me con un bastone?» E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti, e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche». Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con la lasta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele che tu hai sfidato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti staccherò la testa e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché del Signore è la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse, avvicinandosi incontro a Davide, questo corse a prendere posizione in fretta contro il Filisteo. Davide cacciò la mano nella tasca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si infisse nella fronte di lui, che cadde con la faccia a terra. Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra. Colpì il Filisteo e lo uccise, benché Davide non avesse spada. Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise. Poi con quella gli tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga. 1 Samuele 17:41-51. Il libro della Sapienza descrive Dio e la sua armatura indossata in difesa dei giusti. I giusti, al contrario, vivono nel per sempre. La loro ricompensa è presso il Signore e di essi ha cura l'Altissimo. Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalle mani del Signore, perché li proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. Egli prenderà per armatura il suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici. Indosserà la giustizia come corazza e si metterà come elmo un giudizio imparziale. Prenderà come scudo la santità invincibile, affilerà la sua collera inesorabile come spada e l'universo combatterà con lui contro gli insensati. Partiranno ben dirette le saette dei lampi e delle nubi, come da un arco ben teso balzeranno al bersaglio. E dalla sua fionda saranno scagliati chicchi di grandine pieni di furore. Si metterà in fermento contro di loro l'acqua del mare e i fiumi li travolgeranno senza pietà. Si scatenerà contro di loro un vento impetuoso e come un uragano li travolgerà. L'iniquità renderà deserta tutta la terra e la malvagità rovescerà i troni dei potenti. Sapienza 5, 15, 23. Il discepolo di Gesù è chiamato a combattere la battaglia in difesa della verità, della luce, della grazia, del Vangelo. Oggi è chiamato a combattere una battaglia particolarissima, la battaglia in difesa della verità di Cristo Gesù, della sua persona, della sua mediazione universale, in ordine alla rivelazione, alla redenzione, alla salvezza, alla giustificazione. Devi anche combattere la battaglia in difesa del Dio vivo e vero e del suo mistero eterno di unità e trinità. Devi combattere la battaglia in difesa della Chiesa, una santa cattolica apostolica, che è il corpo di Cristo, attraverso il quale la luce, la verità, la grazia e lo Spirito Santo vengono dati agli uomini. Queste battaglie in difesa della sorgente eterna dalla quale scaturisce la vita per l'umanità si può combattere solo indossando un'armatura particolarissima. Ecco cosa chiede l'Apostolo Paolo agli Efesini. Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. Se il cristiano non indossa questa armatura, mai potrà combattere contro quel gigante invisibile che è il diavolo. Questa armatura non solo va indossata e mai dismessa, deve anche essere ogni giorno di più corroborata, rafforzata, fortificata. Leggiamo Efesini 6, 10, 20. Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia. I piedi calzate pronti a proteggere il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Una seconda verità va messa in luce. Basta la corazza ben indossata per renderci vittoriosi contro lo spirito del male? Basta anche perché noi possiamo compiere la nostra missione secondo il verbo giustizia in quotidiana obbedienza allo Spirito Santo? L'Apostolo Paolo dice che nessuno di noi basta a se stesso. Siamo corpo di Cristo e il corpo di Cristo deve vegliare e vigilare sul corpo di Cristo. Come veglierà e vigilerà? Nella seconda lettera ai Corinzi, attraverso la perfetta esemplarità, evitando ogni scandalo e vivendo il Vangelo in ogni momento della nostra vita. In questa lettera agli Efesini si veglia e si vigila sul corpo di Cristo, pregando perché ogni discepolo di Gesù possa ricevere ogni grazia necessaria perché vivi il suo ministero senza impedimenti né interne né esterne. La preghiera deve essere degli uni per gli altri. La preghiera per gli altri è chiedere al Signore che diventi Lui corazza per i discepoli di Gesù. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo chiede ai cristiani di lottare con lui nella preghiera. La preghiera è il vero combattimento con il Signore perché conceda ogni grazia. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito, vi raccomando, lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme sia ben accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Romani 15, 30-33. E cosa santa essere corazza gli uni degli altri attraverso la preghiera. Quando si prega gli uni per gli altri, sempre si richiede al Signore che si faccia per loro corazza di verità, giustizia, santità, amore, forza e sapienza nello Spirito Santo. Beato chi crede nella potenza della preghiera e prega sempre con fede viva, ferma, convinta. Lettura del Vangelo. Gesù è sempre dalla volontà del Padre suo, plenamente sotto mozione e conduzione dello Spirito Santo. Lui è in un luogo per volontà del Padre, e per volontà del Padre rimane in esso. Nessun uomo ha potere su di Lui. Questa verità così è rivelata nel Vangelo secondo Giovanni. Avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io mi il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qua. Giovanni 14, 28, 31. Se nulla può il principe del mondo, neanche Erode può qualcosa contro Gesù. Finché il Padre vuole che Gesù rimanga in Galilea, Gesù rimarrà in Galilea. Quando il Padre gli dirà di lasciare la Galilea, lui lascerà la Galilea e si dirigerà verso Gerusalemme. Alcuni riferiscono a Gesù che Erode vuole ucciderlo. Ecco la sua immediata risposta. Andate a dire a quella volpe, ecco io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Nello Spirito Santo Gesù sa sempre dove trovarsi, dove rimanere, cosa fare e cosa non fare. Tutto in Lui è dalla volontà del Padre, niente dagli uomini, niente dal suo cuore, dai suoi pensieri e desideri. La vittoria sulla tentazione in Lui è perfetta, piena. Questa verità va gridata ad ogni suo discepolo, perché anche lui impara ad essere sempre da Dio, nello Spirito Santo e mai dagli uomini. Leggiamo il testo di Luca 13, 31-33. In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: parte e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere. Egli rispose loro: andate a dire a quella volpe, ecco io scaccio i demoni e compio guarigione oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedete finché non verrà il tempo in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gerusalemme ha rifiutato la grazia della conversione, della salvezza che è nell'obbedienza alla parola di Gesù Signore. Quando ci si ostina nel male e il Signore viene rifiutato, al Signore non resta che rispettare la volontà della sua creatura. In cosa consiste il rispetto della volontà dell'uomo? Nel non intervento di Dio per la sua custodia e protezione. L'uomo viene lasciato alle sole sue forze, non perché Dio voglia lasciarlo, ma perché l'uomo rifiuta l'aiuto del suo Signore. L'aiuto del Signore è condizionato all'ascolto della sua voce e all'obbedienza alla sua parola. Se l'uomo non vuole né ascoltare e né obbedire, ecco cosa gli succede. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedrete finché non avrà il tempo in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Per comprendere quanto Gesù sta dicendo a Gerusalemme, dobbiamo leggere un brano del profeta Ezechiele. Io guardavo ed ecco, sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una pietra di zaffiro e al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. Disse all'uomo vestito di lino, va fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani di carboni accesi che sono fra i cherubini e sparge sulla città. Egli vi andò mentre io lo seguivo con lo sguardo. Ora i cherubini erano fermi alla destra del tempio quando l'uomo vi andò e una nube riempiva il cortile interno. La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso le soglie del tempio e il tempio fu riempito della nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Il fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio onnipotente quando parla. Ezechiele 10:1-5. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria di Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava dritto davanti a sé. Ezechiele 10:18-22. I cherubini allora alzano le ali e le ruote si mostrano insieme con loro, mentre la gloria di Dio di Israele era in alto su di loro. Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è a oriente della città. E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, per opera dello Spirito di Dio. E la visione che avevo visto disparve davanti a me. E io raccontai ai deportati quanto il Signore mi aveva mostrato. Ezechiele 11:22-25. Immaginiamo una città fortificata, custodita dall'esercito celeste. Nessun nemico mai riuscirà a espugnarla. Ora immaginiamo che l'esercito celeste abbandona la città lasciandola sulle sue forze. E la fine di quella città, forze superiori alle sue, verranno, la conquisteranno, la distruggeranno. Quando l'uomo chiede a Dio che sia lasciato a se stesso, anche una sola mosca lo può annientare. Gerusalemme ha abbandonato l'alleanza stipulata con il suo Dio, ha voluto prendere la sua vita nelle sue mani. Poiché la vita di Gerusalemme è Dio, senza Dio non c'è vita, la sua distruzione attesta questa verità. Vale per la città, vale per ogni singolo uomo. Chi abbandona Dio, fonte eterna della sua vita, sappia che non avrà nessun futuro di vita. La storia attesta che è realmente così. Anche la nostra civiltà odierna sarà senza vita, è già senza vita, perché ha deciso di camminare senza la sorgente eterna della sua vita. Madre della vita, vieni in nostro soccorso, ottienici dallo Spirito Santo tanta sapienza e intelligenza affinché comprendiamo che la sorgente della nostra vita è il solo Signore nostro Dio. Convinci i nostri cuori che se chiediamo al Signore di allontanarsi da noi o se rifiutiamo che Lui sia vicino a noi, per noi non ci sarà vita. Solo Lui è la sorgente eterna di ogni vita. Amen.